sta per andare in onda? L'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.
E di nuovo ben trovati a voi tutti amici sintonizzati sulle frequenze del circuito nazionale La Voce della Speranza. Un saluto a Claudio.
Buongiorno anche da parte mia. C'ho un po' di rimbombi, non so se sono le mie cuffie o è il treno, no? È questo treno, questo scompartimento che si sta muovendo verso nord, Roberto, verso il nord Italia, verso Ventimiglia. Non so se sarà un viaggio.
Ce la faremo a passare la frontiera?
Allora, intanto ieri sera ho visto in parte l'esodo, una trasmissione che hanno fatto su Piazza Pulita. Però devo dire la verità, intanto saluto Alessandro Martini, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, che è in treno con noi. Alessandro, non ce l'ho fatta a vederla, ho dovuto spengere. Purtroppo una trasmissione molto bella, però veramente fatta bene, era devo male. Dire, rispetto anche a altri talk show che spesso fanno anche loro, questo è stato un documento di grande valore, però certi volti spaccati dal sole e anche dalla mancanza d'amore nostra, non ce l'ho fatta, purtroppo.
Vediamo, questa è la realtà. Vediamo il riassunto che fa la Radio Svizzera, un programma che si chiama Modem di poche ore fa, e ve lo proponiamo nella copertina che riassume un po' la situazione dal punto di vista magari di uno svizzero.
È l'ultimo episodio dell'epopea di chi in Europa cerca rifugio o una seconda chance. Al valico italo-francese di Ventimiglia, la gendarmeria ha respinto un centinaio di migranti senza documenti ed ha presidiato il valico per impedirne l'entrata sul territorio francese. È la risposta di Parigi al continuo afflusso di persone che cercano di raggiungere il nord dell'Europa a partire dall'Italia, paese che da solo non ce la fa a gestire l'arrivo di migranti, per cui spesso rinuncia a registrarli, lasciandoli così liberi di spostarsi. La situazione non riguarda tuttavia soltanto la Francia, ma anche Austria e Svizzera, che hanno intensificato i controlli alle frontiere con la penisola.
We live in an age of contradictions.
Viviamo in un'era di contraddizioni o di azioni contrapposte. Troppi fra noi vivono in mezzo a conflitti brutali determinati da avidità e disprezzo della vita umana. Troppi negano ancora i diritti economici e sociali, determinando enormi sofferenze. On a colossal scale. Così l'alto commissario per i diritti umani, Zeid Raad al-Hussein, si è espresso ieri a Ginevra, aprendo una sessione dedicata proprio alla questione dei migranti. Dal canto suo, Amnesty International, in un rapporto appena pubblicato, ricorda come l'attuale crisi dei rifugiati è la più terribile dalla Seconda Guerra Mondiale. 1 milione di rifugiati hanno disperatamente bisogno di essere trasferiti, mentre 4 milioni di rifugiati siriani lottano per sopravvivere in Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto. Oltre 3 milioni i rifugiati nell'Africa subsahariana, e qui mi fermo con le cifre. Infine, oggi in Lussemburgo, riunione dei ministri degli interni dell'Unione Europea con la partecipazione della consigliera federale Simonetta Sommaruga. In gioco la reale solidarietà fra gli stati chiamati a suddividersi il numero di rifugiati arrivati sul vecchio continente.
Allora, era il riassunto di Modem, una rubrica di Radio Svizzera. E ricordo che siamo in compagnia, oltre che di Claudio, di Alessandro Martini, direttore della Caritas Diocesana di Firenze, delegato regionale anche per la Caritas. Sono cifre queste che, insomma, sono importanti, ma poi alla fine sono i volti quelli che veramente fanno la differenza, cioè sono persone. Io ho visto un manifesto di una persona che dice: un essere umano non è mai illegale, tra virgolette. Allora, Alessandro Martini.
Intanto grazie per questa vostra iniziativa e per l'opportunità che date per parlare anche di questi temi. È già molto quando si decide, anche amplificando attraverso una radio le notizie, di affrontare, dedicare del tempo prezioso a trattare questi argomenti che direi sono di attualità, ma sono di drammatica attualità. Probabilmente ancora non lo sono abbastanza nella mente e nel cuore di tante persone. Credo che questo sia un po' il primo problema. Girando un po' anche durante queste giornate si ha un po' una sensazione quasi di schizofrenia, no? Tra quello che drammaticamente ci riportano le televisioni e gli organi di stampa e quello che viviamo quotidianamente nei rapporti. Non c'è ancora la percezione vera del problema e dell'entità del problema, per diversi motivi a mio avviso. Intanto perché la complessità e l'ampiezza del dramma umano che si sta vivendo a livello, si potrebbe dire mondiale, comunque a livello di almeno 3 continenti, perché si affacciano sul Mediterraneo almeno 3 continenti, insomma, no? L'Asia, la parte medio orientale, l'Africa e l'Europa. E questo già basterebbe per porre ai piani alti, altissimi, la questione in maniera più seria. Ma al di là di questo c'è anche un problema, e soprattutto direi, oltre a questo, c'è un problema umano di valore epocale di cui ancora forse non abbiamo abbastanza percezione. Nel servizio che ho sentito anch'io un attimo fa dalla Svizzera si portavano delle cifre enormi rispetto al problema di cui si sta parlando e che sono al confronto i nostri 50, 100.000, 200.000 che dovrebbero in qualche modo essere condivisi a oggi in tutta Europa sono un nulla, perché se pensiamo che regioni del mondo come il Libano, la Giordania, gli altri paesi medio orientali, anche un po' l'Egitto, ma insomma si stanno facendo carico ormai da anni, la Turchia, di milioni di profughi che scappano da quell'area del mondo, sono paesi che hanno più difficoltà di noi. Questo ci dovrebbe anche far in qualche modo riflettere, soprattutto mobilitare in maniera diversa da come lo si sta facendo.
Perché c'è anche un discorso di informazione un po' drogata. Quello che tu stai segnalando a una persona invece che legge i giornali, vede i telegiornali, l'impatto è completamente diverso.
Ma in ultima analisi penso davvero che sia un problema di informazione quantomeno un po' parziale, ma io penso che il problema vero, lo dico senza mezzi termini, lo dico da Caritas, lo dico, è che forse qui riscontriamo, e lo dico per il livello internazionale, voglio sottolineare la grande debolezza della politica e della incapacità della politica di saper gestire gli equilibri sul piano internazionale. Pensiamo alla debolezza dell'ONU, pensiamo alla debolezza delle varie organizzazioni che politicamente potrebbero incidere molto di più di quanto non lo stiano facendo. E questo in una fase storica in cui ormai da alcuni decenni si stanno stratificando e quindi incrementando problemi su problemi. Per esempio, può sembrare un piccolo problema e marginale problema, ma io da tanti anni mi sono occupato e conosco bene, per esempio, il fenomeno del popolo Sahrawi nell'occidente del Nord Africa, insomma, no? Questo conflitto tra Marocco, se vogliamo, nello scacchiere mondiale e anche mediterraneo, è un piccolo problema, ma lì da 40 anni ci sono quasi 500.000 persone che vivono nel deserto. Io più volte sono andato a trovarli in queste tendopoli e di cui il mondo non parla, per esempio, no? Dall'altra parte ci sono ormai una serie di conflitti più o meno grandi che stanno sconvolgendo l'Asia medio orientale, no? Il Medio Oriente, e di cui non abbiamo ancora forse una percezione, no? Tutta la tragedia ormai secolare del popolo curdo, voglio dire, è un problema mai risolto. Pensiamo al problema del conflitto israelo-palestinese, mai risolto. Pensiamo a paesi che sono stati in forse considerati tranquilli e che invece erano tutt'altro che tranquilli, perché
la Siria?
Anche la Siria stessa, no? La Siria stessa stava diventando un paese dove ormai era un paese da meta turistica, tantissimi, anche io mi ricordo qualche anno fa erano continue le sollecitazioni di viaggi in Siria perché è un paese molto bello, e dietro a questa apparente tranquillità si è covato una crescita di scontro sociale che poi ha portato. Ma pensiamo anche allo stesso sconvolgimento da 40 anni a questa parte dell'Iran, no? Che da paese filoamericano poi è diventato. Cioè una serie di questioni delle quali forse si è pensato bene di non occuparci o di occuparcene solo per motivi di interessi parziali.
A volte ce ne siamo anche occupati, pensa alla Libia, immaginare la situazione.
La Libia poi è un caso ancora.
Quando l'Europa si occupa delle cose o gli americani.
Pensiamo ancora prima che la Libia, pensiamo a tutto quello che è successo e sta succedendo con esiti probabilmente incredibili, tutto il Corno d'Africa,
certo.
Famoso Corno d'Africa, Nigeria. Tra Somalia Eritrea, Etiopia. Certo. Io sono stato in Eritrea un paio d'anni fa, noi abbiamo dei progetti anche come realtà nostra di Caritas in Eritrea. Sono paesi ormai che non esistono più sul piano della...
E infatti, della
cioè sono proporzione finiti dalle di guerre endemiche proprio.
La proporzione di migranti, di rifugiati, certo, eritrei è altissima.
È altissima, sì,
non
in proporzione.
Sono loro o i siriani.
In rapporto alla popolazione, sì. Ed è quella anche più problematica, perché per esempio, ora qui parlo un po' da anche nella nostra piccola realtà fiorentina rispetto, ma noi seguiamo un po' di arrivi da anni ormai e collaboriamo con la rete delle accoglienze. Ma per esempio i siriani che arrivano hanno le idee molto chiare e hanno anche le possibilità per andarsene via subito, e molti vanno verso Nord Europa perché hanno dei contatti molto forti con quella realtà lassù, mentre somali, eritrei restano qui perché il loro punto d'approdo è questo, non hanno altro, sono veramente in grandissime difficoltà.
Quindi c'è anche una rassegnazione di fondo.
Sì, tra l'altro dal Corno d'Africa arrivano quasi tutti uomini, giovani, ragazzi molto giovani, e lasciano sicuramente giù delle situazioni drammatiche sia dal punto di vista del conflitto sia anche dal punto di vista, perché lì hanno grossi problemi anche di carattere ambientale e climatico. Siamo nella fascia del nord del Sahel, dove praticamente tra il Sud Sudan, l'Eritrea, la Somalia eccetera, ci sono problemi grossissimi anche per la sopravvivenza rispetto all'alimentazione, perché sono veramente in condizioni drammatiche.
Allora abbiamo una telefonata a cui diamo subito spazio.
Pronto, ciao, sono Marco da Catania. Ciao
Marco,
a tutti,
ciao,
buona
Marco.
Trasmissione.
Dici pure.
Allora mi concedete tre considerazioni così veloci. La prima è quella, chiamando dalla Sicilia so di cosa si parla, no? Già al centro delle discussioni c'è il famoso centro di Mineo, dove vengono portati buona parte di questi migranti, e quindi la Sicilia per un bel po' di tempo siamo stati lasciati un po' da soli a risolvere le problematiche relative a questa povera gente che scappa dalla guerra, scappa dalla fame, scappa dalla persecuzione. Tra l'altro un piccolo diciamo un appendice, la maggior parte di loro sono dei cristiani che scappano da paesi dove vengono perseguitati anche per motivi religiosi. Seconda considerazione, l'emergenza adesso si sta spostando a Milano, si sta spostando a Ventimiglia, si sta spostando a Roma, e vorrei che qualcuno al nord riuscisse a considerare quello che per noi nelle nostre città, soprattutto intendo Porto Empedocle, intendo Catania, intendo Augusta, Brucoli, Palermo, là dove le navi della nostra marina portano sempre questi migranti, adesso ecco anche a Milano e a Roma vivono un pochettino l'emergenza alla quale noi siamo abituati. Terza considerazione, mi sentite, vero? Perché sono col cellulare.
Certo, no, benissimo.
Sì, ma questo cellulare, che erano belli quelli vecchi che prendevano ovunque, questi moderni, insomma.
Non ti lamentare che vai benissimo, vai pure avanti.
Questi moderni, diciamo, fanno anche da telefono, poi sanno fare meglio altre cose. La terza considerazione, anni fa praticamente l'Italia è andata incontro a sanzioni perché si era deciso, anziché di accogliere i migranti con le nostre navi, li respingevamo. Ora vorrei capire perché la comunità europea non fa niente nei confronti della Francia, della Germania, della Svizzera, credo che non può fare, che arbitrariamente hanno chiuso le loro frontiere, stanno facendo sbrigare il problema solo all'Italia. Ultimissima considerazione, noi ne abbiamo parlato l'altra volta Roberto assieme, l'Italia da un recente sondaggio di un istituto inglese famoso risulta essere il paese più razzista d'Europa. Non lo so, guardando quello che sta facendo la Francia, quello che fanno gli altri, io adesso ho fortissimi dubbi, e noi siciliani è da tempo che conviviamo con questa emergenza, con la grande accoglienza e il grande affetto che ci ha sempre contraddistinti. Vi saluto ragazzi, buona
grazie,
giornata.
Grazie mille per il tuo intervento, grazie. Io tra l'altro, si parlava degli egoismi europei, ho qui una dichiarazione del ministro francese dell'interno Bernard Cazeneuve, che ha detto, dunque, bisogna rispettare le regole di Schengen. L'Italia accetti di creare dei centri per distinguere i migranti economici irregolari
dai rifugiati. Come dire, se voi fate questo lavoro, poi se ne può parlare, insomma. Ma quello che loro temono è l'afflusso indiscriminato di migranti, diciamo, spinti in Francia per tante considerazioni. Ecco, si può accennare un po' a questa...
Ma intanto,
si tratta di egoismi?
Ecco, credo che, se posso continuare un po' sul filone con cui avevamo iniziato, credo che proprio questi siano esempi concretissimi di come la debolezza del sistema politico internazionale si rifletta poi anche sulle debolezze più particolari. Per esempio, per quanto riguarda l'Europa, tanto per avvicinarsi poi a noi, l'Europa, questo è un segno di debolezza complessiva rispetto all'autonomia degli Stati, che prevale in maniera spropositata rispetto a una necessità di condividere percorsi da comunità europea. E questo lo vediamo in questi giorni. Insomma, aveva ragione l'ascoltatore Marco quando diceva, appunto, che come mai alla Francia nessuno dice nulla, come mai, cioè, ci sono ormai si dà troppa attenzione e troppo sostegno ai particolarismi e non si costruisce un sistema finalmente che sia adeguato ad affrontare le nuove situazioni, perché qui è un problema di sistema. È facile mandare una nave da parte della Francia a recuperare i migranti che rischiano di morire, e molti sono già morti purtroppo, come sappiamo, nel Mar Mediterraneo, e poi scaricarli sulle coste della Sicilia. Non può essere così, cioè bisogna che se ne faccia carico a 360 gradi tutti quanti, ed è vero questo. Però è altrettanto vero, io questo bisogna che lo dica, che forse noi siamo deboli nella nostra protesta nei confronti degli altri paesi europei, perché purtroppo siamo un paese che ha dimostrato una fragilità e una incapacità di saper gestire questo fenomeno migratorio fin dall'inizio,
ecco,
fino da 30 anni a questa parte.
Con qualche esempio?
Gli esempi sono molto semplici. Intanto abbiamo sempre gestito il fenomeno migratorio in questo paese sul fronte prevalente della sicurezza. Cioè, noi abbiamo affrontato, e le varie normative che si sono susseguite in questi ultimi 30 anni sono la prova, molto la questione migratoria non come una possibilità, un'opportunità di sviluppo e quindi anche una risorsa di conseguenza, come noi Caritas, ma anche voi, chiunque di buon senso dice da sempre, ma l'abbiamo affrontato sul piano della sicurezza. Noi che dobbiamo in qualche modo accogliere questi, perché in qualche modo ci fanno anche comodo, ma dobbiamo tenerli a distanza perché sono altri. Cioè, non abbiamo mai favorito l'integrazione vera e anche lo sviluppo vero attraverso il fenomeno migratorio, e questo ci caratterizza in negativo rispetto agli altri paesi. La Germania, che certamente non è un paese a prendere a modello per tante cose, per questo bisogna capire che ha gestito molto meglio di noi, con più fermezza ma anche con più attenzione. Cioè, la percentuale di migranti che sono in Germania è più alta di quelli che sono in Italia. La Francia lo stesso, hanno tantissimi problemi, ma li hanno anche saputi gestire per certi aspetti meglio di noi. Io, per esempio, mi domando, noi siamo bravissimi nell'accoglienza, a livello di accoglienza, perché, voglio dire, la Sicilia bisognerebbe davvero, no, fare un monumento ideale, cioè una regione che sta sopportando da decenni ormai arrivi continui di proporzioni, e ce la fanno, i tanti volontari, le istituzioni, eccetera. Il resto dell'Italia, soprattutto il centro-sud, è lo stesso. Ci sono un po' di problemi al nord, ma sappiamo per quali motivi, ma in percentuale anche il nord ne ha accolte tante di persone. Il problema è, e me lo domando anche da Caritas, forse la Francia, quando dice dobbiamo chiarire meglio le posizioni tra quelli che arrivano perché hanno veramente diritto a essere considerati rifugiati e quelli che non ne hanno diritto, non è che abbia molto torto, perché noi sappiamo che la stragrande maggioranza delle persone che arrivano sulle nostre coste in questo momento non riusciranno mai a ottenere lo status di rifugiato, perché sono semplicemente persone che lavoravano. Io ho parlato anche in questi giorni con diversi di loro, lavoravano regolarmente in Libia nel periodo in cui non c'era ancora questo conflitto, si sono trovate veramente tra due fuochi, cioè tra ISIS e gli altri non riconosciuti, riconosciuti, e uno ieri mi ha detto: io non avevo alternativa, o prendevo anch'io un mitra e mi schieravo da qualche parte o scappavo.
Cioè, noi abbiamo allora anche questi sono rifugiati.
Sì, sono rifugiati, ma come dire, non è che qualcuno ce l'abbia contro di loro in maniera esplicita come il caso classico del richiedente asilo, e sono persone che si sono trovate in una situazione ormai non più gestita,
che non è quasi prevista,
che non è nemmeno prevista ma che dovrebbe essere affrontata in questo caso a livello internazionale, perché queste persone chiedono solo di poter lavorare, e lavoravano anche bene in Libia perché guadagnavano bene rispetto alla loro situazione.
Allora,
precedente,
sentiamo adesso una telefonata che ci giunge, vediamo un po' da dove. Pronto?
Pronto, salve, buongiorno.
Buongiorno.
Buon anzitutto.
Come ti chiami?
Giovan Battista.
E chiami?
Mi chiamo Giovan Battista.
Da dove?
Siamo dalla provincia di Roma.
Mi sembrava. Ciao Giovan Battista, allora dici quello che ci vuoi dire.
Scusa tanto il disturbo, innanzitutto ho sentito la vostra trasmissione, perché io RWS lo ascolto sempre e volevo farvi complimenti e dare gloria al Signore per come si usa di voi. Diciamo, perché questo qui è la cosa degli immigrati, purtroppo poveri, sono persone povere che vengono qui in Italia per cercare un futuro migliore, e quindi noi, come dice la Bibbia, dobbiamo accogliere lo straniero e trattarlo come un fratello, perché la Bibbia dice non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai, e che dovete amarlo come un fratello, e il Signore Dio ama lo straniero e gli dà pane e vestito. Innanzitutto noi dobbiamo aiutare gli stranieri dandogli da mangiare dei vestiti, come se vedessimo il loro Gesù Cristo, perché la Bibbia dice che Gesù Cristo diceva: ogni volta avete fatto del bene a uno dei miei fratelli, ai poveri l'avete fatto a me. E poi la cosa più,
grazie,
più
perché
importante,
mi sembra importante partire dall'ABC della fede cristiana. Grazie mille.
No, secondo solo, poi volevo, prego, dire pure questo, volevo dire che praticamente oltre a aiutarli materialmente, anche spiritualmente, di dirgli il messaggio della salvezza. E se vogliono essere salvati si devono pentire dei loro peccati e credere in Gesù Cristo, così come è scritto nella Bibbia.
Vabbè, grazie per la tua testimonianza. Allora, sì, appunto, qui siamo anche, lui ci ha richiamato questo ascoltatore, a una responsabilità che i cristiani hanno o dovrebbero avere. Ora, al di là del fatto...
No, hanno, Roberto.
Cioè, i cristiani ce l'hanno, ce, sì, l'abbiamo, ce la dobbiamo
sentire
tutta.
Il condizionale è che bisogna vedere se ce l'hanno davvero, insomma.
No, il problema è che io credo che, specialmente in Italia, credo ci possiamo riproverare tante cose. Questa forse un po' meno rispetto a altri, cioè quella di non essere abbastanza accoglienti alla maniera del Vangelo, perché credo la capacità che ha il nostro paese di essere veramente, tra virgolette, evangelici nelle accoglienze e nelle emergenze, credo ce lo possiamo permettere di dirlo. Basta pensare alla situazione di Milano, di Roma e di Ventimiglia in questi giorni. Le uniche realtà che stanno facendo veramente qualcosa sono le persone semplici, le associazioni, le organizzazioni, spesso ispirate anche cristianamente, ma non solo.
I buoni samaritani.
E in Italia... Però ecco, credo ci manchi proprio, io insisto su questo aspetto, lo dico anche da Caritas, cioè ci manca questa capacità di acquisire una consapevolezza vera rispetto a un problema che va affrontato in primis sul piano dell'umanità. Cioè noi, prima ancora che essere cristiani o non cristiani, essere siriani piuttosto che libanesi o somali o italiani, siamo uomini, siamo persone, siamo, per noi che ci crediamo, siamo un'immagine inconfutabile e insostituibile della perfezione che in Dio si realizza, ma che anche umanamente bisogna riconoscere, perché altrimenti non funziona nulla. E partendo da questa base, allora, per esempio, io mi domando, l'ascoltatore ancora di prima, Marco, diceva delle persecuzioni dei cristiani, no? Cioè, voglio dire, stiamo sconvolgendo un'area grandissima del nostro mondo, che era l'area forse per eccellenza su cui si sono sviluppate le grandi religioni del pianeta, stiamo sconvolgendola, probabilmente in maniera irreparabile, così irrimediabile, e non si sta facendo niente perché si rimette a posto il rispetto fondamentale della persona e delle persone, in modo che ognuno possa in maniera libera e autonoma determinare anche la sua scelta di vita e quindi la sua scelta di fede, la sua esperienza. E sinceramente vedo non si fa quasi niente per questo, perché questo ormai non rispecchia più quell'elenco di interessi parziali più o meno che oggi sono quelli che contano in questa globalizzazione pazzesca.
Alessandro Martini, giusto per chiarire un attimo il tuo pensiero, che cosa auspicheresti in rapporto a questa situazione di grande tensione nel Medio Oriente, se capisco bene?
Io Intanto sono contento che, per esempio, Papa Francesco e altre personalità, cito lui in primis, si stiano muovendo in maniera diversa e stiano trovando anche abbastanza consenso. Però questo non basta, bisognerebbe davvero ritornare, secondo criteri del 2015, a quello che faceva per esempio un certo La Pira 50 anni fa, 60 anni fa, ricominciare a far ridialogare le diverse esperienze intorno al Mediterraneo. Sembra utopia, nessuno ci sta scommettendo più in questo. Invece è fondamentale ritrovare un dialogo su basi nuove, ma su fondamenti antichi, quali possono essere quelli della ragione e soprattutto della fede, che non può essere chiusa, ma deve essere aperta al dialogo e alla collaborazione fra tutti, tra quelle che sono le comunità importanti dell'Islam moderno e quelle che sono le esperienze del cristianesimo e anche dell'ebraismo per quanto riguarda. Cioè, questa io la vedo come una chiave importante da leggersi non soltanto in chiave strettamente spirituale o religiosa, ma da leggersi in chiave anche umana e quindi anche politica, nel senso di una politica alta.
Allora, io direi, mettiamo un breve stacco musicale, avremo con noi Alessandro Martini ancora una decina di minuti, grosso modo, forse un quarto d'ora. Alessandro Martini, direttore della Caritas Diocesana di Firenze. Io ho di fronte a me un articolo di Repubblica: rifugiati, i leader del mondo li abbandonano al loro destino, condannandoli alla miseria e alla morte. È un titolo questo che non è inventato così, ma è l'atto di accusa che è presente nel rapporto di Amnesty International illustrato nella giornata di ieri a Beirut, con numeri e fatti relativi a milioni di profughi senza protezione umanitaria. La presentazione alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato fissata per il 20 giugno prossimo. E sarà interessante vedere con quale faccia tante persone, tanti politici intendo dire, celebreranno questa giornata.
Oltraggi che dovranno sopportare, Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle, Lucia. Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia. Ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare le nostre suole da una terra che ci odia ad un'altra che non ci vuole. Ai, ai, arada. Proprio sul filo della frontiera, commissario, ci fai fermare, ma su quella barca troppo piena non ci potrai più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci potremo mai più ritornare. Ai, ai, da 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 ti da be copi ti re da ti te re no na te re no na di ti da brado.
Pane e coraggio, Ivano Fossati. E a proposito di quello che è contenuto nell'atto di accusa del rapporto di Amnesty International, loro scrivono: quella in corso è la peggiore crisi dei rifugiati dalla Seconda Guerra Mondiale. Un milione di rifugiati siriani un milione di rifugiati ha disperatamente bisogno di essere reinsediato. 4 milioni di rifugiati siriani lottano per la sopravvivenza in Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto. Nell'Africa subsahariana si trovano oltre 3 milioni di rifugiati e dal 2013 solo a una piccola parte di loro è stato offerto il reinsediamento. Nel Mar Mediterraneo sono annegate 3.500 persone nel 2014 e 1.865 dall'inizio del 2015. Nei primi tre mesi del 2015, 300 persone sono morte nel Mar delle Andamane a causa della fame, della disidratazione e della violenza degli equipaggi delle navi su cui erano a bordo. Qui si sta facendo riferimento a quella zona, immagino Australia, da quelle parti lì, insomma. Anche quella è una tragedia di cui si parla molto poco. Credo che però abbiamo una telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
Sì, buongiorno amici, sono Franca da Firenze.
Ciao Franca.
Dunque, seguivo appunto e non posso che condividere quanto è stato detto fino ad ora e quindi è inutile che mi ci risoffermi. Il discorso che volevo ulteriormente portare è questo. Uno, ecco, la modalità d'accoglienza, no? E che anche quella, lo so, è diversificata perché non si può dire ci può essere solo un modello, eccetera. Ma uno, per esempio, che sentirei tanto, che tiene conto anche della dignità anche di questi giovani che arrivano e tutto, la possibilità di attivare anche in loro uno scambio, no? Uno scambio, cioè lo so che non si possono assumere, quindi questo già è un qualcosa impossibile, ma per esempio in alcuni comuni mi sembra sia stato fatto renderli più attivi, non so, nel tenere la cura dell'ambiente, oppure cioè renderli anche proprio davvero vitali, no? Per certe situazioni laddove è possibile, non solo ricettivi di un aiuto, ma anche renderli consapevoli che loro stessi sono capaci, no? di mettersi così un po' a disposizione. Lì c'è l'integrazione, lì ci può essere maggiormente un'integrazione proprio nel territorio. E questo un po' questo. E poi ecco, rispetto anche a un'altra voce, la voce della resistenza, cioè io sento che benissimo l'aiuto per chi, tutto il diritto e il rispetto di chi fugge, io sarei magari sicuramente fra quelli, però il mio pensiero va molto a chi resiste, a chi è lì, ed è grazie a quelli che quel paese o così può avere ancora vita rispetto a un male che incombe e che imperversa, no? Quindi ecco, io credo dall'altra parte, ecco, questa politica, questi paesi che tengano conto di questi nuclei di resistenza, e a quelli bisognerebbe dare tanto e tanto apporto, perché grazie a loro, pensiamo a noi, no? La nostra guerra e ai nostri, quelli che hanno resistito, sono stati talmente eroici e coraggiosi, quindi il mio pensiero va molto anche a quelli che resistono. Ecco.
Grazie.
Insomma,
Franca.
Grazie.
Grazie a te, grazie a te per il tuo intervento.
Ciao.
Allora, un'altra domanda che forse è logica dopo quello che abbiamo letto. Un milione di rifugiati ha disperatamente bisogno di essere reinsediato, cioè messo da qualche parte. Ma l'Europa ce l'ha la possibilità di accogliere un milione di persone? Questo immagino che sia una delle domande.
Ecco, io volevo riprendere un po' da quello che ha detto anche Franca, no? E quindi qui ritorna la debolezza e io direi l'individualismo della politica, che ultimamente, perché apre anche un fronte diverso, e visto che c'ho qui Alessandro non posso fare a meno di chiedere una domanda: mafia capitale e anche tutto quello che purtroppo è emerso anche sull'accoglienza. Bastano 2 mesi per poter preparare, in Italia ce ne voleva 2 anni. Ecco, questo cioè, qualcuno ha visto che era un grande affare, Ale, rispetto a quello che stiamo dicendo anche come cristiani, sì, ma in realtà
questo episodio è l'episodio più eclatante però di un sistema che forse è uno dei motivi,
voglio dire, dammeli a me, li prendo
non
io,
il motivo, ecco, principale, ecco, per cui gli altri paesi dell'Europa ci guardano con sospetto.
Ecco, io volevo andare lì, no,
perché
su questo
è il punto. Tra i vari aspetti della debolezza, e su cui noi poi perdiamo anche di credibilità nei confronti degli altri paesi, e non possiamo fare la voce grossa, anche se sarebbe necessario ed è necessario in questo momento, è anche questo. Cioè, il problema non è tanto fare i soldi sugli immigrati. La questione Roma ci insegna un'altra cosa. Per l'ennesima volta si dimostra di essere un paese dove su tutto quello che facciamo si deve sempre innescare qualche virus o qualcosa che fa di noi un paese veramente fragile. E lo dico da soggetto che insieme a tanti altri soggetti da anni sta in questo ambito che riguarda le persone fragili, l'accoglienza. Cioè, voglio dire, c'è un senso, ecco, etico, un senso anche di attenzione a quelli che sono i valori anche nostri ispiratori, che spesso siamo il paese forse più cattolico, tra virgolette, più cristiano, di credenti, più cristiano dell'Europa, no? Per certi versi, ma questo più di nome che di fatto. La realtà, siamo il paese dove la corruzione, per l'appunto, la disonestà imperano, e soprattutto anche il sospetto. Ormai il problema grosso è questo, la cultura del sospetto e della paura che comunque ci sia sempre l'inganno su tutto, ci condiziona tremendamente tutti i giorni, anche
ci
nel rapporto umano.
Certo,
nel rapporto umano non siamo più capaci di vedere nell'altro gesti di bontà, gesti di solidarietà, di fraternità, perché la prima cosa che pensiamo, provate a pensarci un attimo, è che l'altro, se fa qualcosa di buono, è perché c'ha comunque un interesse. E su questo noi costruiamo un sacco di sciagure, un sacco di problemi. Cioè, invece, nel dialogo, l'accoglienza è dialogo, innanzitutto è conoscenza dell'altro. Io ci parlo tutti i giorni con questi ragazzi che sono arrivati, sono figure straordinarie, di una, certo. di una, no, la maggior parte di loro non sono delle persone da cui guardarsi, sono persone veramente da accogliere, perché, ma non tanto per pietismo, per buonismo, per umanità, perché,
c'è da imparare.
Perché c'è una, ormai una globalizzazione della fraternità che dovrebbe essere un punto di riferimento per tutte le persone di buona volontà, al pari perlomeno della globalizzazione degli interessi e delle economie. Perché non globalizzare anche l'esperienza umana? Cioè, voglio dire, questo è il punto, e questo dipende molto anche dal fatto che non siamo lungimiranti, ecco la debolezza della politica, lungimiranti nel capire che il futuro per tutti, certo. credenti, non credenti, ma in modo particolare per noi credenti, non può stare altro che in una di un desiderio di fraternità allargata che ci apre al mondo intero, ma questa, cioè, è una cosa
siamo
straordinaria,
obbligati, siamo obbligati,
è bellissimo, cioè, sì. ma facciamolo non perché siamo obbligati,
sì, sì, no, ma dico,
perché
ma...
si dimostra sul campo e in modo concreto quello che è la verità a cui noi abbiamo deciso di aderire.
Certo.
Cioè, voglio dire, mi volete dire come si può giustificare una fede, no? cristiana o anche nell'Islam, se non si misura su questo criterio dell'umanità e della fraternità?
Certo.
Non esiste.
Parlato...
Ed è questo oblio che ci sta condizionando, appunto, che anche tra chi si definisce credente spesso si annidano un sacco di sospetti, un sacco di comportamenti, atteggiamenti, questo anche da un punto di vista culturale, che sono disastrosi. E questo ci dovrebbe far riflettere, perché non è vero che siamo indenni avendo una fede. Cioè, oggi purtroppo va ricostruito con anche forza, con coraggio, anche con sacrificio, un contesto di concretizzazione della fede, diciamo così, nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni, eccetera, che è molto meno facile da ricostruire di quanto si possa immaginare. Diamo troppo per scontato questo fatto.
Tra l'altro, secondo me, l'Evangelo è molto chiaro,
certo,
e parla che bisogna occuparsi della vedova e dell'orfano, certo. che è la cosa proprio essenziale, è il punto certo. base della Bibbia.
Certo.
Quindi questo ci richiama in...
Allora, non vorrei fare il guastafeste, ma 1 milione di persone... Ce l'ha l'Europa la possibilità di, insomma, di prendersene cura?
Io sono sicuro che c'ha la possibilità l'Europa per fare questo. Anzi, quello che manca all'Europa, e temo che non riesca a farcela con i tempi, diciamo, a cui siamo condizionati per via degli eventi, è una organizzazione politica, lo risottolineo, che gli dia la forza di essere all'altezza di questa situazione che si è venuta a creare.
Certo, potrebbe essere anche una grande opportunità,
certo,
questa, proprio per l'Europa,
ma lo è,
che non riesce mai a
lo
crescere.
È una grande opportunità, perché siamo un continente ormai di vecchi, e quindi questa positiva contaminazione di uomini e donne giovani che arrivano da altri mondi, ma grandi, con grandi motivazioni, con grande voglia di futuro, con grande speranza, no?
Cioè, di mettersi in gioco.
Poi siete la radio della speranza. Cioè, qui noi arrivano uomini e donne giovani che hanno la speranza dentro, inimmaginabile
di voler, certo.
tra di noi. Quindi è un grande, anzi, il problema...
Io contagiosa,
lo vedo più per i paesi da cui sono partiti, che si ritroveranno privi anche di forze giovani e quindi di uno sviluppo. Noi dovremmo preoccuparci più di quello che non della capacità di accoglienza, perché noi ce la facciamo. Ma se il Libano, la Giordania e paesi di piccole proporzioni stanno reggendo drammaticamente, stanno reggendo milioni di profughi in casa loro, ma cosa volete che siano 500.000 o 1 milione in tutta Europa?
Senti Alessandro, una domanda che mi fece piacere porti è quello che ha posto la Franca, no? Penso anche te sei un promotore di, queste, di questo pensiero, che non si può essere assistenzialisti e basta.
No,
diceva,
anzi.
Bisogna sfruttare in qualsiasi modo, bisogna che qualcuno ridia qualcosa, anche perché a volte questi la vorrebbero dare, ma proprio in quella scelta legata a certe scelte di sicurezza e anche di interesse nascosto, si tiene delle persone a candire, si dice a Firenze, si tenga lì che non sanno
purtroppo
cosa fare.
La legge non ci aiuta, perché sappiamo che non è possibile per mesi e mesi, per lungo tempo, dare una possibilità, anche un po' di lavoro, anche parziale, a queste persone. Però siamo riusciti, anch'io sono, mi onoro di essere uno tra quelli che ha lavorato in questo senso, e ci siamo riusciti a Sesto Fiorentino, ma anche a Firenze. In questi giorni, durante la giornata del rifugiato, verrà fatta questa grossa iniziativa con gli Angeli del Bello, eccetera. Cioè, questi giovani, io ho visto a Sesto Fiorentino, dove anche noi abbiamo firmato un accordo con le varie associazioni del territorio, fanno attività di volontariato, che servono tantissimo a integrarli, perché
con la realtà, con le persone che a un certo punto li vedono,
positive.
No?
Bravo, purtroppo.
Allora, abbiamo una telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Giulia da Firenze e volevo solo dire una cosa, insomma, cambiare punto di vista. Cioè, pensando al mondo in... Pronto?
Sì, sì, vai, vai Giulia, vai benissimo. Ah.
Grazie Roberto. Dicevo, pensando al mondo in cui viviamo, noi viviamo un paese, diciamo, dei paesi che hanno delle regole e dei paesi in cui le regole non ci sono. Allora il confronto di queste persone diventa una cosa molto complicata, perché se te pensi, voglio dire, che le industrie italiane o europee o così vanno nei paesi dove non ci sono delle regole, tipo Asia, eccetera, eccetera, per fare i loro, diciamo, le loro ditte, no? Dove qui non le possono certo. fare, eccetera. E da noi arrivano una quantità di persone che vengono da altri paesi dove non ci sono regole. Cioè, io voglio dire, il problema invece secondo me sarebbe... cioè, una gestione delle regole comune, così è un macello, cioè proprio una confusione totale da un punto di
cioè,
vista...
Cioè tu hai paura dello shock culturale sostanzialmente di...
No, non c'è nessuna cultura, è proprio una questione, diciamo, una questione materiale, cioè te fai venire una quantità di poveri che vengono da un paese in guerra, in un paese dove ci sono infinite regole che te non puoi neanche, dove non puoi neanche fare niente da quante regole ci sono da un punto di vista... sociale, di tutela delle persone, di quello e quell'altro, e poi oltretutto le industrie e tutto il resto le sposti in dei paesi dove ci sono meno regole, così loro possono produrre il prodotto per portarlo a noi che lo consumiamo, cioè, ma è una cosa folle.
Giulia, grazie per questo tuo intervento. Sentiamo Alessandro Martini, cosa,
ha ragione,
cosa ne
Giulia,
pensa?
Per certi versi, anche se conoscendo un po' diversi di questi ragazzi che sono arrivati, posso dire che sono persone straordinarie che appunto si scontrano purtroppo, come noi ci scontriamo tutti i giorni, con un eccesso di regole, a volte in contraddizione l'una con l'altra, e questo è il nostro problema, ha ragione.
La paralisi,
ma persone però che devo dire, nonostante vengano da paesi molto più in difficoltà dei nostri, forse dove ci sono meno regole eccetera, molto più disponibile di noi a rispettarle queste regole, perché hanno un tale desiderio di inserirsi e di diventare parte di questo nostro sistema, che sono molto meno problematiche e molto meno riottose a un'accoglienza del sistema.
Ecco Alessandro, ne approfitto per farti una domanda, magari che parte dalla pancia di tante persone, perché è giusto porre le domande apertamente. Ecco, a volte si ha l'impressione che provenendo da paesi in cui, per esempio, la condizione femminile è di un certo tipo, i rapporti sociali sono appunto molto rigidi, ecco, nel nostro paese queste situazioni creino delle tensioni insanabili. Dal tuo punto di vista, di chi conosce insomma, l'esperienza di tanti ragazzi che vengono dal Nord Africa o che vengono da altri paesi africani e non solo, ecco, questi sono problemi tutto sommato superabili, anche forse grazie alla flessibilità dei giovani, insomma, non so. Qual è la
credo in assoluto siano superabili, in ogni modo credo sia anche da affrontare in positivo secondo una sfida che questo tempo ci dà, in ogni caso. È una sfida che noi possiamo scegliere se... gestirla, affrontarla e gestirla o rifiutarla. Il grande problema, ecco qui la pancia, che bisogna però sempre ascoltare, è che molti non fanno più, perché questo è un problema generale, non hanno più voglia di far fatica nel compiere esercizio di conoscenza e quindi anche di entrare davvero nella situazione di diversità da integrare, ma superficialmente si limitano a accettare semplici pregiudizi e a non voler mai compromettersi in senso positivo con la realtà. E questo ci sta creando un sacco di problemi, perché se di fatto non hai quella volontà di poter dialogare, di poter conoscere, quindi di poterti integrare, è chiaro, è una sorta di dialogo tra sordi, come si usa dire, e su questo non si costruisce nulla. Cioè, se, tanto per fare un esempio, se il ragazzo che viene da un altro paese o la ragazza che viene da un altro paese, da un altro colore della pelle, un'altra religione, comunque per te rappresenta un problema, questo è già un pregiudizio che condiziona tutto un rapporto e quindi anche un percorso. Se poi ci metti sopra anche tutta una serie di comportamenti anche pilotati da una certa informazione, comunicazione, che vede soltanto il negativo e basta e non sa mai cogliere gli aspetti positivi, è chiaro che il futuro veramente sarà nero, nel senso di una non capacità di sapersi in qualche modo integrare.
Mi viene da pensare a quel cartello che c'è lì, vedi Alessandro, disabilita il pregiudizio, cioè questa necessità di disinnescare un qualcosa che dentro di noi alla fine è diventato come un grande fantasma nero che in realtà si supera solo guardandosi negli occhi, ascoltandosi e entrando in relazione. E questo mi sembra,
certo, mi sembra un esempio che noi facciamo spesso, non riguarda chiaramente gli ultimi arrivi o gli immigrati che arrivano, i profughi, ma noi spesso abbiamo a che fare appunto con l'immigrazione, quella più storica, eccetera. Un esempio che si può fare a proposito di questo ragionamento è che noi abbiamo tante persone che non vorrebbero che per incantesimo non ci fossero più immigrati nel nostro paese, però nel momento in cui ci si mette a ragionare e si scopre che la nonna di 90 anni
c'ha ha la badante
appunto filippina piuttosto che peruviana o russa o ucraina, dice ma lei è brava, lei è una persona cioè questo denota che cosa? Denota un'incapacità di sapere andare più a fondo e di vedere la questione in maniera più generale e di capire che il mondo moderno oggi ha imparato, certo, a sue spese talvolta a capire la globalizzazione degli interessi, dovrà capire anche, e si spera in maniera positiva e anche come segno di speranza, una globalizzazione dei valori e della fraternità umana, perché questa è l'unica strada che abbiamo.
Bene, Radio Voce della Speranza, credo che questo lo vogliamo davvero sottolineare, certo, perché a volte siamo un po' pessimisti, no? E sì, pensiamo alla globalizzazione degli egoismi.
C'è una bella frase che tutti voi conoscete, che prendiamo dalle scritture, no? Che il primo impegno quotidiano ciascuno di noi è quello di rendere ragione sempre della speranza, no? Certo. E questo forse noi come credenti lo facciamo poco, lo dico per me. Ecco, l'assistenza non è dare speranza. L'assistenza è tamponare una situazione, è educare a valori di fraternità e di umanità che dà speranza.
C'è un lavoro,
e questo è un lavoro
che
dobbiamo fare in casa nostra, molto.
Cominciare dalle nostre famiglie.
Bene. Senti, io ho scritto due righe. Mentre ascoltavo Alessandro, ho provato a scrivere due righe. Su quegli scogli ci siamo tutti. È inutile far finta di no. Per mancanza d'amore si può morire dovunque. Anche nella bellissima vasca idromassaggio jacuzzi che mostriamo con tanta soddisfazione ai nostri amici.
E allora, con questa riflessione, grazie, tra la poesia e la prosa, noi ringraziamo veramente tutti voi amici in ascolto e naturalmente Claudio Coppini e Alessandro Martini, direttore della Caritas Diocesana di Firenze.
Che li avremo presto, vero Roberto?
Noi ci contiamo.
Gli romperemo le scatole.
Molto volentieri, quando si può, anzi, quando bello, molto bello, molto
bene.
Bello. Grazie a voi.
Grazie davvero e a risentirci quindi a una prossima occasione.
E restate sulle nostre frequenze, vero?
A presto.
Una strada sotto il mare. Prima o poi ci troverà, se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Avete ascoltato L'altro binario, da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.